dalle 19.45 circa, appunto anche sull'Inter, alla luce anche appunto del nuovo logo e anche delle vicende di Casa Nerazzurra. Ricordando, prima di salutare il nostro prossimo ospite, questa sera 20.45 Lituania-Italia, insieme a tante altre sfide verso Qatar 2022. Siamo al 54esimo di Armenia-Romania, risultato ancora fermo sullo 0-0, ricordando ancora una volta che ieri la nazionale Under 21 di Nicolato, con il 4-0 alla Slovenia, ha ottenuto il passaggio del turno alla seconda fase degli europei, alla fase eliminazione diretta, che però ci vedrà protagonisti tra due mesi. Del resto si è dovuto correre ai ripari, quindi spezzettare di fatto la manifestazione continentale per l'Under 21, ma non c'erano altre date né altri calendari da poter sfruttare.
Noi siamo pronti con il nostro prossimo ospite. Lo sai quando ha cominciato ad allenare? Negli anni 90, nelle giovanili del Padova, quindi ha iniziato nel 90 e quindi comunque sia stiamo parlando di più di 30 anni fa. E allora salutiamo e diamo il nostro buon pomeriggio, che poi sta diventando una buonasera, ad Alberto Cavasin. Ciao Alberto, buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti voi, grazie di avermi chiamato.
Ecco, ma negli anni 90 si faceva la costruzione dal basso oppure si faceva, diciamo, il gioco alla Guardiola? Ecco, volevo capire 30 anni fa come giocavi te, come allenavi te, per avere un'idea, perché qui ormai si parla per partiti presi, ecco.
Eh no, allora, guarda, si faceva così, lo facevamo quasi tutti, quindi si partiva col pallone lungo,
sì,
e si andava a combattere sulla palla lunga. La cosa che io facevo sempre, che c'era qualcuno che iniziava a partire giocando da dietro, però si disinnescava questa voglia di fare della squadra avversaria restando subito alti. Quindi la preparazione della partita era: se loro partono da dietro restiamo subito alti, loro vedevano che stavamo alti e quindi facevano rinvio lungo, tornavamo tutti quanti a prendere la palla in mezzo al campo sul rinvio lungo. Questo era, non c'era la partenza da dietro, non lo facevano neanche le grandi squadre, non c'era.
Ti convince però questo nuovo modulo, questo nuovo modo di approccio al calcio?
Ma sì, ma giocare, cioè proprio questa esasperazione non vedo i frutti tangibili, concreti. Quante volte che parti da dietro e arrivi a concludere, delle volte passano un tempo e mezzo, anche 60 minuti, che vedi che la squadra che parte da dietro non arriva dall'altra parte. Quindi qual è il valore del partire da dietro? Al di là dei rischi, che poi i rischi ci possono essere anche in altre situazioni, però io devo andare ad attaccare. Allora, se faccio una palla lunga e combatto lì, voglio vedere quante volte che io riparto facendo la palla lunga, quante volte che riesco ad andare alla conclusione. Se parto da dietro, quante volte riesco ad andare alla conclusione? Ci sono delle tantissime, guardiamo quante partite ci sono che partono da dietro e non arrivano mai dall'altra parte, cioè la parte vuol dire nella conclusione. Si può fare una statistica, tanto per, no, perché poi dobbiamo vedere dei numeri, no? Dei dati, e quindi, cioè, non è questione di essere di bello o brutto, è di quanto concreto ci possa essere su quello che sto facendo. Quello, io parto per vincere la partita, fare un gol e non prenderli, vincere 3-2, 4-3, 1-0, va bene tutto, va bene. E tutto il resto è spettacolo, non è che se faccio 10 passaggi nella mia metà campo, nella mia tre quarti di campo, no? E mi dà qualcosa, cosa mi dà? Tanto vale, cioè, se li porto sulla metà campo avversaria, la squadra è chiusa, cioè faccio un rinvio lungo, ok, prendo la palla io, sono nel metà campo avversaria con tutta la squadra anche avversaria, quindi per forza di cose devo giocare palla in qualche modo, e lì gioco palla, giro palla, cambio campo, e si faceva così come si fa adesso, non è che quindi il gioco dopo lo sviluppiamo palla a terra. Non è che giochiamo solo una pallonata lunga o alta, c'è solo l'invio del portiere. In Italia questo oggi lo fa il Verona, non lo fa più nessuno. Quindi sto parlando come di una controtendenza. metto la palla di là, vediamo se la prendo, se non la prendo faccio come fanno tutti gli altri. Cosa fanno gli altri? Restano alti e aggrediscono. Se io parto da dietro, la squadra avversaria viene lì e mi aggredisce. Allora, se io faccio la palla lunga e la palla all'avversario ce l'ha l'avversario, faccio quello che fa l'avversario se io partissi da dietro. E mi metto, perché resto alto, aggredisco e trovo le situazioni tattiche e quindi dopo tecniche di sviluppo dell'azione, come quando l'avversario che inizia con l'azione da dietro fa. Quindi solo appunto io parto da dietro, palla lunga, perché per arrivare dall'altra parte rischio tanto, e quali sono i benefici?
Mister, cioè, a tuo avviso, a proposito di Juric, visto che insomma hai fatto l'esempio del Verona, lo vedi già pronto, considerando questi ormai quasi 2 anni di Serie A, con una materia prima, un materiale umano, definiamolo così, non di altissimo livello sulla carta, ma che poi sul campo ha dato delle risposte straordinarie, ecco, a fare il grande salto e a mettersi alla prova anche con personalità più spiccate, calciatori già più pronti e quindi conseguentemente ad una grande squadra che ha anche insomma obiettivi e palcoscenici diversi?
Dico sì, perché per me i miei concetti di vita sono che Juric, prima di allenare, non ha fatto l'allenatore, qualcuno l'ha chiamato ed ha allenato, non so se è partito dalla C o da un settore giovanile o da una serie B. Quindi se uno ha fatto un salto che non ha mai allenato, come tutti, uh-huh, e qualcuno l'ha chiamato, tu dici, questo tu non hai neanche mai allenato, però c'è una prima volta. Quindi, detto questo, potrei portare altri 2 esempi.
Sì.
Che però, va bene, sono un po' diminutivi per come penso io, perché non è che uno perché sa chi allenava il Parma in Serie B, mm-hmm, è andato a allenare il Milan e non aveva neanche allenato la Serie A, perché aveva allenato la Serie B, io giocavo nel Cesena. E poi possiamo fare anche un altro di attualità: Pirlo non ha allenato nessuno, ha allenato la Juve. Quindi chi prende Juric stia pur sereno, che può andare bene, può andare male, ma sono cose che si possono fare. Non è che uno ammazza qualcuno, cioè, voglio dire, l'esperienza che ha fatto Juric sul campo, ho fatto 2 esempi importanti.
Certo,
no?
Sì, sì, anche agli antipodi, no? Come
agli antipodi, esatto, proprio agli antipodi. No, è che io non dico sono andati. Adesso, uno è andato da lì, è andato a vincere le Champions, è stato un allenatore che ha fatto storia, no? Pirlo adesso un po' non ha fatto tanti risultati, però io non ho parlato per i risultati. Ho detto, uno è andato a prendere un allenatore che non aveva mai allenato e uno che era in Serie B, e li hanno portati su 2 squadre di altissimo livello. Dopo i risultati, non mi riferivo ai risultati, no? Però si può fare, ecco. Alla fine tutto questo discorso per dire si può fare.
Però mister, ecco, all'interno del, diciamo così, una società come la Juventus fa una scelta, definiamola, di rottura comunque nell'andare a prendere per la prima squadra un allenatore che di fatto, prima del primo allenamento alla Continassa, allenatore di fatto non lo è mai stato nella gestione della settimana, del lavoro. A tuo avviso, come si è arrivati ad una possibilità del genere? Cioè, le grandi squadre, soprattutto in Italia, io non voglio scomodare altri esempi perché poi comunque la storia è diversa. Guardiola è partito dal, comunque all'interno dell'ambiente Barcellona, Zidane idem, facendo anche il vice di Carlo Ancelotti. Come mai, a tuo avviso,
essere andato ad allenare in una squadra, la seconda squadra,
del Real Madrid, esatto,
e poi ha fatto il secondo,
e sì, poi il secondo di Ancelotti, perché a tuo avviso una società come la Juventus invece ha voluto fare una scelta così di rottura, che poi magari chissà tra 2 o 3 anni si sarà rivelata super azzeccata e super vincente? Però è un segnale anche questo per il calcio italiano, per gli allenatori italiani, non lo so, provo a allargare la discussione anche per la scuola di Coverciano?
No, io penso che ci sia stata una grande... la scelta di Pirlo penso che nasca con la grande fiducia di chi l'ha scelto, penso il presidente,
sì.
Che si è anche consultato probabilmente, sicuramente, con quelle persone che ha a fianco a livello tecnico, però la grande fiducia comunque sull'uomo, sulla persona, questo secondo me è stata la cosa, la conoscenza dell'uomo che chiaramente dava fiducia come tecnico, cioè non ha preso l'amico, Agnelli non ha preso l'amico, ha preso l'amico perché gli dava fiducia, perché riconosceva anche una persona che sarebbe nella persona, avrebbe sviluppato il ruolo del tecnico per la Juve. Quindi però nasce secondo me dalla grande fiducia, dalla grande conoscenza sull'uomo. Sull'uomo è chiaro che l'ha valutato come tecnico, no? Perché lui non ha scelto, ripeto, l'amico per andare in montagna, ha scelto uno per un ruolo che era quello dell'allenatore. Poi Pirlo ha trovato mille situazioni, poi magari non si è calcolato tante cose, i tempi passano, nel senso, oggi un tecnico, Pirlo quanti collaboratori ha portato?
Diversi, tanti, sì. Tudor, allora, Baronio, la lista,
signori,
è bella lunga.
Non è come una volta, uno entra, un secondo, anzi glielo danno quelli che trovano, un preparatore atletico, non c'era, lo faremo, lo faccio un po' io, cioè, non cent'anni fa, no? Ora, però, ora, mettere Pirlo è entrato, che lui non aveva mai lavorato con degli amici, perché chiaramente sono amici, no? Ma su cui e hanno preso in mano un potenziale, e questi collaboratori con lui, cioè, è una cosa molto difficile e complicata lavorare con tutte queste persone, fare delle valutazioni continue con persone con cui tu devi, cioè il team che si forma negli anni, che ci sono, non è facile, non è così facile, non è facile in due, in tre, è complicatissimo, e quando hai tutti queste persone in questi ruoli, tu devi demandare e devi, cioè, non, è una cosa, cioè, io non avrei mai fatto questo passo per questo motivo, perché poi dobbiamo andare al concreto, dobbiamo andare a vedere come cosa succede, cioè 8-9 persone dentro un team, il team che ho formato per la prima volta, e magari, cioè, è una cosa, io mi fermo solo qua, non vado a parlare dopo di giocatori, di sistema di gioco. Dico, quanto complicato è questo?
Gruppo di lavoro.
Cosa comporta nell'anno questo? Mi fermo. Quanti incidenti? Perché succedono dopo tante cose? Fermo restando che li hanno tutti adesso. Insomma, tiro fuori degli spunti, non è?
Sì.
Cioè, in forma molto... li hanno, adesso detto, infortuni, no? Juve, però ce li ha il Milan, ce li ha l'Inter, ce li hanno tutti, non è che... Non voglio, però... Quante cose per questo motivo, per questi motivi qua, come, cioè, è una cosa, a me scoprirebbe la testa, cioè, non saprei fare.
Alberto, invece, venendo sempre alla Serie A, ovviamente, diciamo, allenatori più o meno giovani, eccetera, però ci sono delle situazioni che abbiamo visto quest'anno di squadre che si sono ritrovate a lottare per la salvezza. Ecco, vedendo la coda della classifica, la Fiorentina, il Torino, il Cagliari, cioè, secondo te rischiano? Cioè, ancora rischiano, oppure magari, visto il potenziale di queste tre squadre, possono riuscire a venirne fuori a scapito, magari, non so, di Benevento, Spezia?
Rischiano. Rischiano, una può rischiare, no, una rischia sicuro, poi
una di queste 13,
sì, una rischia. Torino non l'hai detto, mi sembra.
No, ho detto Torino, Cagliari, Fiorentina.
Sì, dopo quelle che ha meno punti dalla terzultima chiaramente rischia di più. Quindi, però il rischio c'è perché Benevento e Spezia non sono così messe male coi punti e ne sono squadre che hanno dimostrato di stare a un livello superiore di queste o quasi, se c'è per esempio la Fiorentina a livello del Benevento no? E quindi però sono due squadre che sono squadre vive, non sono squadre in se la giocano alla grande con qualche vantaggio di classifica anche, quindi hanno qualche punto di vantaggio e sono squadre che non possiamo dire oggi sono inferiori. Perché di no? Cioè, Cagliari è una squadra che si è arricchita tantissimo.
A gennaio ha fatto un bel mercato, sì.
Sia l'anno scorso che quest'anno. C'è una squadra. Se fossero metà classifica, diremmo sta facendo il suo, come l'anno scorso, nel primo periodo, no, che aveva fatto a Comaran. Era una squadra che stava lì e dice sì, è fuori dalla zona, della zona della retrocessione, perché effettivamente ha preso a metà campo un Angolan davanti alle punte, che cioè non è la neopromossa che dici qualcosa a livello tecnico magari può essere inferiore alle altre, però sono lì e fanno una fatica, e quando sei lì alla lunga dici, loro chiaramente squadre forti così dicono alla lunga veniamo fuori, però le altre si chiamano Benevento e Spezia, che sì, se la giocano sempre, sono vive, hanno dimostrato fino adesso in tre quarti del campionato di avere qualche punto in più, e insomma, quindi una delle tre a caso, cioè su chi ha qualche punto in più, vedi la Fiorentina, rischia meno, perché insomma perché sono tre squadre che hanno un buon organico, no? Quindi sul piatto ci va questo anche.
Mister, a proposito di Fiorentina, sei, come dire, negativamente stupito da questo inizio di nuovo percorso della Viola sotto la proprietà americana e sotto Rocco Commisso? Nel senso, quando si cambia proprietà, il rapporto con i Della Valle, con il mondo del calcio, con l'ambiente di Firenze, si era anno dopo anno incrinato, nonostante dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti e sono lì anche a disposizione della memoria futura, definiamola così. C'era un'aspettativa incredibile su quello che avrebbe potuto fare sia da un punto di vista economico che di scelte questa nuova proprietà, ma di fatto i Della Valle lasciano la Fiorentina al termine di una stagione in cui ha lottato per evitare la zona retrocessione, e Commisso sta per chiudere la sua seconda stagione da presidente con un'altra stagione di fatto con gli stessi risultati. Aspettative troppo alte? Non è così semplice prendere il timone di una squadra e soprattutto di un paese anche straniero da un punto di vista anche imprenditoriale ottenere risultati?
Ma sembrava che Commisso avesse, attraverso il lavoro, attraverso gli acquisti, no? Non al di là dell'entusiasmo del popolo fiorentino, del presidente che è arrivato, però c'erano anche delle situazioni concrete, no? Perché aveva comprato giocatori, insomma, non ne facciamo tutta la sequela, però sembrava che avesse messo sotto l'aspetto tecnico, avesse creato una squadra che potesse come minimo stare dalla parte importante della classifica, mm-hmm, dalla parte sinistra, e poi vedere da lì che crescita. E invece non è successo così, e quest'anno è successo peggio peggio, perché invece di trovare un consolidamento dall'anno precedente, se quando è finito il campionato probabilmente certe certezze di alcuni giocatori in aspetto c'è da ricominciare un po', uh-huh, invece di aver dire sì, è andato un po', abbiamo un po' sofferto, non abbiamo fatto, però qui siamo messi, cioè secondo me c'è da rifare, c'è un po' da ripartire da zero, così chiaramente mandare via tutti i giocatori. Bisogna però ricominciare probabilmente, credo, dall'allenatore. Poi nel calcio si fa presto, non è che Fiorentina, cioè, non è che bisognerà investire chissà quanto e cambiare chissà quanto, però si riparte e quindi c'è ancora da dire ok, siamo ripartiti, perché poi ci saranno questi discorsi, no? Aspettiamo, vediamo, è adesso il primo anno, cioè.
Con una piazza poi, mister, tu la conosci benissimo, che tutto questo tempo, ecco, non te lo dà.
No, perché anche quest'anno, cioè, è quello, no? Cioè, poi il calcio, dopo Firenze fa parte del calcio, una domenica prima, una domenica dopo, insomma. Però anche quest'anno, io quando c'era il problema di Iachini, non avrei, ho parlato, mi sembra, anche su questa radio qui, allora, io... è rimasto fermo sugli Iachini,
cioè non l'avresti mai esonerato, ecco.
No, perché le idee erano abbastanza chiare, le cose, la squadra era quella, quindi secondo me oggi Fiorentina con gli Iachini avrebbe magari due punti in più, niente di che. Poi quando è stato fatto il cambio, è stato preso Prandelli, io avevo una fiducia ancora superiore, per dire, cioè, non l'ho detto, farà un campionato, si leva dalle problematiche della classifica, della retrocessione, e farà, e poi viaggerà gli ultimi due mesi a tranquillamente
per guardare al futuro,
classifica,
certo,
e si guarderà al futuro, e l'anno è andato senza gloria, senza infamia, diciamo, perché poi e con Prandelli, e questo stava, c'è stato due o tre momenti che forse anche se Prandelli non fa questo gesto, c'era tanto, la settimana prima era andato a vincere a mani basse, no? Con una diretta concorrente,
col Benevento, casa, sì.
Col casa, col Milan, non aveva demeritato, giocava. L'ultimo mese si vedeva che la squadra aveva assimilato, c'era il pensiero di un allenatore, perché la squadra aveva tutto un gioco, era potente nel suo gioco, no? Anche se non aveva fatto questi grandi risultati, era sicura. Quindi io, Prandelli, chiaramente è successo quel che è successo, è una cosa personale, ma io non pensavo che la Fiorentina, al di là della sconfitta con Milan, che ci stava, no? Domenica prima aveva vinto bene, le ultime partite aveva sempre giocato con autorità, aveva dato sicurezza, insomma, a meno io la vedevo così,
certo.
Adesso si riparte, Iachini è una certezza, insomma, non è,
in queste situazioni sì, può essere l'uomo
giusto,
sì,
ma non era andato via, che aveva, mi sembra che
aveva 8 punti in 7 partite, non è che il ruolino non era,
sì, non è, ma poi va in un ambiente, se è stato richiamato, quindi con la dirigenza non ci sono problemi, con la squadra erano tutti con lui, perché lui è un allenatore che si fa ben volere sempre dalla squadra, l'ambiente non gli crea problemi, quindi è stata una scelta sicuramente perfetta quella di Iachini, che secondo me porterà
al risultato finale.
Sì, adesso mano sul fuoco
non ce la possiamo mettere,
no, non la mettiamo per scaramanzia però io le metterei tutte e due, però non diciamolo, perché
certo.
Però insomma ci sono delle certezze, non vedo
controindicazioni. Alberto, volevo portarti anche sul campionato di Serie B, perché insomma c'è un ambiente che tu conosci molto bene, che è Lecce, che insomma sta venendo fuori alla distanza, per me ce la può fare, no? Anche per la promozione diretta, che dici?
Sì, perché anche lì è un po', secondo me è tutto perfetto. Chiaro, vivo da fuori, no? Noi vediamo le cose da fuori, però si capisce che c'è stata una costruzione ben ponderata dei giocatori, della squadra, una rosa ben messa in tutti i ruoli. E l'allenatore è un allenatore importante, un bravo allenatore, si trova in B, ma potrebbe essere in qualche squadra di Serie A tranquillamente, ha fatto le sue esperienze in varie categorie tra la B e la A, quindi è perfetto ed è superiore a, alla categoria. Il direttore lo conosciamo tutti, è la piazza, che insomma, diciamo che la costruzione della squadra è parte, la forza della squadra parte dalla costruzione sua, no? Dopo c'è l'allenatore, i giocatori che devono andare in campo e l'ambiente, cioè ci sono tutte le esperienze, una squadra che era in A, però l'anno prima con questa dirigenza ha vinto il campionato, quindi sanno vincere, sanno come vincere, cioè sanno stare, non è una meteora, non è che stanno i passi delle vittorie, sanno avere le giuste coerenze in ogni situazione. Difatti sono partiti un po' così, è stato tutto tranquillo, e quindi la piazza è una piazza che può fare la Serie A, è abituata in questi anni a fare B, A, A, B, quindi è la più candidata, è la candidata, direi anche oltre quello che dice oggi la classifica, perché in questi mesi possa, se la gioca per il primo posto. Mm-hmm. Dopo ci sono anche altre squadre che insomma sono forti e sappiamo che nel calcio, però sulla carta è favorita.
Mister, chiosa finale a proposito di Lecce, a proposito dei tuoi anni a Lecce, davanti avevi un bomber direi insomma discreto come Cristiano Lucarelli, che a proposito di allenatore quest'anno con la Ternana in Serie C sta distruggendo ogni record, sta vincendo un campionato anomalo senza pubblico con tante difficoltà, anche in un momento se vogliamo insomma non semplice per la carriera di Lucarelli da allenatore, con un distacco abissale su piazze importanti come l'Avellino, come il Bari. Ti chiedo, ripensando insomma anche ai momenti condivisi con lui, se te lo immaginavi allenatore, se era un qualcosa che vedevi e prevedevi, ecco, nella sua carriera post calcio giocato.
Sì, poteva, cioè, non siamo mai entrati a capire, insomma a parlarci, che poteva un giorno esprimersi con lui, che poteva fare l'allenatore, però insomma lui era un allenatore, da giocatore era un allenatore, aveva la personalità di dirigere, di avere la comunicazione con l'allenatore, con la sua squadra, era insomma un leader in spogliatoio, fuori, e quindi non ci sta benissimo. Dico che ha fatto una carriera fino a questo momento travagliata e si merita tutto sicuramente, sicuramente ha sistemato tante cose con il suo calcio, con se stesso, verso il rapporto per fare l'allenatore, cioè io mi ricordo i primi anni, anch'io mi sentivo, cioè, dopo 4-5 anni dicevo, ah, adesso finalmente mi sento allenatore, perché capisco che prima ero giocatore, poi dopo altri 4 anni dicevo, ah, adesso ho capito come dentro di me, poi altro è, e ti dicevo, ma questa è una considerazione che facevo con me stesso, no? Perché poi queste cose non è che potevo dirle a, perché dicevano, ma come, e se dopo me lo ridici, no, cioè andava della mia credibilità come allenatore, però dentro di me dicevo, ma porca miseria, veramente, ma io prima ero, io veramente ero proprio giocatore ancora, no? Capisco che no, facevo, mi pensavo, no? e mi correggevo dicendo, ma tu 3 anni fa ero tutto perfetto, avevo fatto tutto giusto, invece in verità qualcosa dovevo scremare, no? Perché lui ha avuto, cioè, si è guadagnato la pagnotta come poi il soggetto, no? L'uomo, certo. Un uomo, un garibaldino, uno sanguigno, uno che prende tutto di petto, no? Quindi sicuramente questa, c'era un po' un'esuberanza in qualcosa, no? Ma al di là che poi andava sempre su squadre dove non è che le faceva perdere lui, no? Un po' sempre, ma anche in quei momenti lì trovi squadre che hanno delle problematiche che ti vengono addosso, no? Invece quest'anno ho trovato una squadra che è valida, perché è valida, ci ha messo del suo in base anche a tutte le esperienze secondo me che ha fatto. L'uomo è un uomo di carattere, un uomo di conoscenza, un uomo che insomma ha sempre preso di petto tutto e sempre, calcisticamente parlando, nella sua vita, quindi è uno che cioè, si trova ad allenare in Serie A come fosse, sta meglio in A che in Serie C, perché in Serie C trasmette un'esuberanza, secondo me, che è superiore a quello che magari gli possono dare, no? I suoi giocatori, perché lui è uno così, insomma, no? Quindi sono contento per lui, perché è un passionale, è uno che dà il cuore, vive con passione proprio il suo lavoro, il calcio, lo faceva da giocatore
e ora da allenatore,
e lo faceva da allenatore, insomma. Io dovevo sempre andare di petto con lui, eravamo, anche se mi invitava sempre, non ho mai avuto un problema con lui, però era come se parlassi con me stesso, capito, con lui, non è che è come mi guardassi allo specchio. Mister, ti fermi a far colazione lì domani mattina? No, che non t'ho visto. E dovevo fermarmi con lui lì. E non volevo fermarmi, perché secondo te? Perché si mangiava Trebignè, no? Io non potevo, io ero allenatore. Mister, dai, ma prendi qua, dai. E lui con la famiglia, io andavamo su che ci accompagnavano le donne, no? Quindi il rapporto era quello, meraviglioso, insomma, no? Proprio. Poi erano anni che le cose andavano, sì, eravamo sempre per non retrocedere, quindi, però
anni belli.
E poi era un bel garibaldino in spogliatoio, insomma, no? Perché tanto in quegli anni lì, e poi in un anno veniva sempre fuori la sconfitta, non so, 6-0 contro l'Inter, fuori casa, tutti in discussione, e non è che la risolvevi sempre, che se qualcuno, cioè, con Lucarelli in spogliatoio c'era sempre da divertirsi, perché magari la colpa la davamo ai giornalisti, per dire, no? E allora silenzio stampa per una settimana, perché ci avevano criticato, no? Perso 6-0, no? Colpa loro, è colpa loro. Faccio un esempio così.
Alberto, grazie mille, è sempre bello ricordare anche questi momenti, diciamo, del calcio di tanti anni fa.
A presto, mister.
Un abbraccio forte.
Saluto.
Grazie ancora.
Arrivederci.
Ciao Alberto.
Grazie a voi.
Ciao.